Ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai.
Che sono le 12:03 minuti. Sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sta per iniziare Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso dentro la forza lavoro, e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato. Mi piace ancora sentire pioggia cadere e vento, e il tempo fermo in silenzio.
Ricordiamo naturalmente il conto corrente postale della radio 6180 4001 per sottoscrivere e mantenere Radio Onda Rossa.
Ma vedi
ridi oltre ogni festa, ciminiere non fermarsi mai.
Ok, allora andiamo in onda con Corrispondenze Operaie. Siamo in ascolto con il primo collegamento di oggi. Lo facciamo con un operaio della Fincantieri, Piero. Ciao.
Ciao,
ciao Piero.
Buongiorno a tutti.
Allora, noi già ci siamo sentiti lo scorso maggio, quando insomma la protesta Fincantieri era arrivata fino a Roma e insomma sul piano nazionale sembrava essere rientrata almeno quello che era il nuovo piano industriale, che prevedeva licenziamenti di massa per tutto il settore Fincantieri a livello nazionale. Ma adesso ritorniamo a sentirci perché insomma il fantasma ritorna come sempre. Abbiamo già tipo 15 giorni fa insomma fatto un collegamento con la Fincantieri di Monfalcone e poi lì contro i licenziamenti c'è stata anche lì una protesta, si è firmato un accordo separato e la settimana scorsa, come tutti gli ascoltatori hanno potuto leggere ben dai giornali, invece la protesta è partita nel cantiere di Sestri a Genova, addirittura insomma arrivando fino all'occupazione, perché anche lì insomma si sono paventati licenziamenti senza fra l'altro un piano industriale di ripresa dal cantiere, addirittura paventando la chiusura totale di tutto il cantiere. Ma ti lascio la parola per raccontarci intanto quali sono le motivazioni della protesta, raccontarci come avete fatto, cosa avete fatto, anche l'occupazione e i cortei nella città.
Ma dunque, come dicevi prima, noi eravamo arrivati alle ferie. Dopo il corteo che c'era, la manifestazione che c'era stata a Roma, con il ritiro del piano industriale di Fincantieri, che prevedeva una riduzione notevole di personale e soprattutto nostro e soprattutto delle ditte d'appalto, che sono molte più di noi, che lavorano nell'indotto della cantieristica. Alla ripresa delle ferie noi pensavamo che si ricominciasse a discutere di un piano industriale complessivo nazionale, di riassetto dei cantieri, e la Fincantieri ci dicesse, una volta ritirato il vecchio piano industriale, cosa intendeva fare. Invece ci siamo trovati di fronte a un'azienda che ha contattato cantiere per cantiere, a cominciare da quelli meno colpiti, cioè Monfalcone, poi Riva Trigoso, poi il settore militare, Riva Trigoso e il Muggiano, in pratica offrendo loro tanto dei tagli anche in questi cantieri, perché il Monfalcone, che è il cantiere che ha più carico di lavoro oggi nel settore civile di tutta la Fincantieri, gli hanno offerto, insomma, sono previsti 260, mi sembra, esuberi, e proponendo un accordo, degli accordi che per noi a Sestri sono estremamente negativi. Sono negativi in sé perché appunto prevedono gli esuberi a partire da quelli che hanno lavoro. Non si capisce come sono motivati questi esuberi, se il lavoro c'è nel militare, cioè, mi sembra fino al 2017, quindi cioè, come mai si comincia a tagliare proprio dove c'è lavoro? Sono negativi perché all'interno c'è una parte fotocopia in cui la Fincantieri in pratica chiede un po' cose stile Fiat, cioè chiede in cambio della riduzione, di una parziale riduzione degli esuberi, completa mano libera in tutte, l'organizzazione del lavoro o nel valutare le prestazioni individuali e cose di questo genere. E poi soprattutto sono negativi perché rompono l'unità di tutti i lavoratori, che invece doveva essere quella di portare a una trattativa nazionale in cui la Fincantieri doveva dirci cosa ne sarà di tutta l'azienda a livello nazionale. Purtroppo, credo su pressione anche della paura delle situazioni locali, alcuni cantieri, non tutti, perché per esempio al Ancona ha rifiutato questa logica, pur essendo molto messa in condizioni molto peggiori sia di Monfalcone che di Marghera. Sia il sindacato che i lavoratori in quelle situazioni hanno accettato il diktat di Fincantieri, che a questo punto arriva proprio a ricattare, nel senso che Ancona, che ha rifiutato, a Ancona era stata assegnata una piccola nave che comunque per loro era una boccata di ossigeno, visto che ha rifiutato di firmare l'accordo, stanno minacciando di togliere quella nave ad Ancona e di darla magari a noi, quindi la strategia chiara, quella di mettere uno contro l'altro, fare la guerra tra i poveri, poi chi ci guadagna è sempre il padrone. Quindi oggi noi, la settimana scorsa, abbiamo chiesto un incontro al governo, perché poi il proprietario della Fincantieri non è l'amministratore delegato, ma è lo Stato italiano, anche se a volte sembra che non sappia neanche che di esserlo, perché il disinteresse da punta a parte del governo è totale su questa cosa. E abbiamo fatto 2 giorni di manifestazioni molto dure, molto partecipate. La proposta di occupazione in assemblea è passata all'unanimità, c'erano tutti, operai, impiegati, lavoratori delle ditte, quindi c'è una tensione molto alta. Il secondo giorno siamo andati in prefettura, alla cortea ha partecipato anche il consiglio regionale, ha partecipato il consiglio comunale, insomma hanno partecipato un po' tutti, c'è anche una situazione che coinvolge anche una parte di cittadinanza che non lavora direttamente nel cantiere, ma sa che comunque oggi nella situazione che c'è Genova non può permettersi di perdere un'altra fetta, una delle ultime fette di industria, che erano un po' la caratteristica della città fino a 10-15 anni fa. Quindi siamo andati in prefettura, abbiamo avuto molte difficoltà a contattare il ministro che era in Iraq, poi ci siamo riusciti e si è fissato questo incontro per domani. A quel punto, il giorno dopo, abbiamo continuato l'occupazione fino al giorno dopo, c'è stata un'assemblea molto, molto tesa e molto contrastata, si è deciso di sospendere l'occupazione fino all'incontro e vedere domani cosa succede. Domani mattina abbiamo appuntamento tutti davanti ai cancelli, compresi quelli come me che sono in cassa integrazione, perché seguiremo via telefonino l'andamento della trattativa. L'obiettivo immediato per noi è quello di avere un carico di lavoro, no, sappiamo che la Fincantieri ha difficoltà a reperire navi, però ci sono delle navi che sono state acquisite, noi vogliamo un pezzo di nave per non arrivare alla partenza della nave che stiamo costruendo, che dovrebbe partire la prossima primavera, non arrivare col cantiere chiuso, vuoto, perché possono anche dirti di non chiudere il cantiere, ma quando è partita l'ultima nave non c'è più niente da fare. E già tanto se in cantiere rimangono i guardiani, poi non ci rimane più nessuno, quindi di fatto tutti a casa, e poi quando sei a casa in cassa integrazione non è che hai molta forza per trattare il tuo futuro, devi prendere quello che viene. Quindi noi sappiamo che la Fincantieri ha un carico di lavoro sia nel militare che nel civile, che porta alcuni cantieri ad essere coperti fino a diversi anni. Noi vogliamo una fetta di questo carico di lavoro, anche non una nave completa, ma una fetta di questo carico di lavoro per poter continuare ad avere il cantiere almeno parzialmente aperto. Poi di lì si apre la trattativa sul futuro del cantiere, però la Fincantieri non può da un lato firmare gli accordi con regione, provincia, autorità portuale, eccetera, sul ribaltamento a mare del cantiere, quindi su innovazioni e quant'altro, e poi dall'altra parte invece lavorare perché il cantiere tra pochi mesi sia assolutamente un deserto. La nostra richiesta preliminare è quella di avere qualcosa che copra almeno parzialmente il prossimo anno, perché dunque ci troviamo che ad aprile in cantiere, il cantiere vuoto, insomma.
Senti, il tuo intervento, insomma, scusa, dal tuo intervento, insomma, possiamo fare alcune riflessioni. Intanto la situazione economica che ha la Fincantieri. Io leggevo un articolo uscito su Milano Finanza del 22 di settembre, in cui, insomma, il titolo è addirittura una scialuppa dell'Unione Europea per Fincantieri. Vicepresidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, ha avuto un incontro con il presidente di Fincantieri, Corrado Antonini, per, insieme al ministro Paolo Romani, lì a Bruxelles, per far sì che vengano, insomma, finanziati dei nuove commesse, perché appunto la scusa, insomma, poi andiamo a capire quanto è vero o meno, è che appunto il settore è in crisi, non ci stanno commesse, c'è la crisi economica, insomma, e questa viene usata come viene usata in tutte quelle che sono le gestioni delle varie dei vari licenziamenti, vertenze e quant'altro, insomma, si usa anche lì alla Fincantieri. Il motivo è sempre lo stesso: c'è la crisi, non ci stanno commesse e quindi bisogna licenziare. Ecco, sembra che appunto la Fincantieri, fra l'altro, sta chiedendo dei finanziamenti all'Unione Europea, lo farà naturalmente la Fincantieri, quindi lo fanno anche tutti gli altri vettori, insomma, europei di cantieristica navale, però questo a me sembra, insomma, andare più che altro a pareggiare, insomma, una delle commesse che non ci stanno. Però qui il problema è un altro: manca un vero e proprio piano industriale alla Fincantieri, mentre che ne so, in Germania, in Olanda, le altre cantieristiche comunque ancora oggi, fra l'altro, continuano a produrre, la Fincantieri no. Quindi aiuti o meno dell'Unione Europea, questo problema comunque rimane, o sbaglio?
Ma io credo che l'Unione Europea aiuti diretti non ne possa dare, nel senso, indiretti sì, ma diretti, diciamo, credo che siano delle norme che...
Sì, no, infatti esistono. C'era, sì, la norma era quella del divieto di aiuti di Stato, però in questo caso sembra, perlomeno da quanto riporta l'articolo, che l'Unione Europea possa dare, erogare prestiti più che altro, perché di questo si tratta, erogare prestiti all'avvio dei progetti di costruzione per tutte le varie cantieristiche navali, insomma, però ancora ha avuto una conferma.
Cioè diciamo, uno degli aspetti della crisi è anche l'aspetto creditizio, cioè, diciamo, la crisi ha colpito in vari modi la cantieristica, ha colpito un po' in ritardo, ma solamente perché il tipo di costruzioni che noi facciamo sono costruzioni molto grandi che partono molto in anticipo, quindi per il primo anno dopo l'inizio della crisi noi ci siamo ritrovati diciamo a lavorare solo perché stavamo lavorando su commesse che erano state prese prima del 2008, quindi diciamo eravamo ancora nella fase precedente. Oggi invece diciamo lo tsunami ha colpito anche noi. Uno dei diciamo degli aspetti della crisi nella cantieristica, che è un settore con grosso immobilismo di capitali, è anche quello creditizio, quindi gli stati tendono a intervenire direttamente per condizioni minime creditizie migliori, tant'è vero che Sarkozy se l'è anche giocata, diciamo così, nella sua campagna presidenziale, perché è andato ai Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire per dire che lui, insomma, aveva trovato i finanziamenti per una nave, una delle navi che gli ha commissionato il gruppo italo-svizzero MSC di Aponte. Quindi diciamo c'è questo aspetto. Però in generale non c'è né da parte di Fincantieri né da parte del governo nessun piano industriale di nessun genere, cioè non c'è una strategia per far fronte alla che la crisi ci sia, lo sappiamo tutti, cioè se le navi passeggeri che si ordinavano al mondo prima della crisi erano 10 o 12, oggi sono 5 o 6, quindi sono la metà di prima, non solo, ma i concorrenti sono aumentati, sono molto più agguerriti, ci sono, ma i concorrenti comunque sono alcuni in Asia, ma non nei paesi a basso costo del lavoro, cioè due navi per esempio sono state acquisite da una compagnia che è di proprietà della Costa, che a sua volta è di proprietà dell'americana Carnival, sono state acquisite dalla Mitsubishi in Giappone recentemente ed erano due navi, diciamo, del mercato, diciamo, di Fincantieri, sono state perse da Fincantieri e acquisite, quindi diciamo, il mercato comunque non è azzerato, è diminuito. Inoltre quello che manca è una diversificazione produttiva, noi in fondo negli ultimi anni abbiamo fatto sostanzialmente o navi da crociera, qualche piccolo lavoro diciamo, di tipo di traghetti, ma sostanzialmente o navi da crociera o navi militari. Non c'è solo questo, cioè è chiaro che la grande produzione di massa delle petroliere, delle navi da carico ormai è appannaggio della Cina, che nel 2008 si è presa il 43% del mercato mondiale e della Corea del Sud, però per esempio altri cantieri in Europa prendono navi speciali, si stanno aprendo per esempio prospettive nel trasporto di gas, fra l'altro che è uno di gas liquido, in Francia so che lavorano molto per esempio nella progettazione di offshore marittimo, quindi che toglierebbe anche il problema dell'impatto ambientale di offshore, di eolico offshore, diciamo che toglierebbe anche il problema dell'impatto ambientale dell'eolico, insomma cose di questo genere, però in Italia di questo non si sente niente. La Fincantieri non parla e il governo riesce proprio a strappare un incontro se fai una manifestazione sotto la prefettura, no? Mentre invece dovrebbero essere loro che... No.
Pronto? Allora, sembra essere caduta la linea, riproviamo a rimettere in sesto la corrispondenza.
Ti prometto oro, casa lavoro, ma nemmeno un pasto caldo il governo ti darà. È così facile cadere in fallo se non c'è nessuno che ha rispetto per te. E se stai male è peggio per te, la solidarietà è finita, non ce n'è. Ma cosa aspetti, dai vieni anche tu, è pronto il tuo ghetto e dirà non esci più. Già tardi la vita qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. La stampa e i mass media si sono già schierati per aiutare tutti quanti contro gli immigrati. Gli albanesi stupano, i figli ne rubano, e gli italiani a questo punto già ci credono. Un posto in chiesa di certo ce l'hai, metterti in mostra è meglio, non si sa mai, così la gente più soldi darà, sempre contenta di fare la carità. Già sarà la vita, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà. Già tardia la dignità, qui non ti servirà, la società ti troverà un bel posto nella criminalità. E se proprio quel lavoro non ti piacerà, abbia scelta nella mafia, questo stato ti darà.
Allora, abbiamo ripristinato il collegamento. Pronto, Piero?
Pronto, pronto.
Ok, ci siamo. No, insomma, te scrivevi qual è la crisi dentro Fincantieri. Insomma, mi sembra di capire, in sintesi, anche se arrivano i soldi, alla fine non si sanno spendere, perché manca appunto questo piano industriale di cui dicevamo. Pronto? Niente, è ricaduta la linea. Oggi mi sa che abbiamo problemi in radio.
presto la mattina e non hai in mano niente. Attore di lavoro e non hai in mano niente. Per un mese vai giù duro e non hai in mano niente. Apri la tua busta paga e non hai in mano niente. Io, io, non hai in mano niente. 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 Torni a casa avvelenato.
Allora, riproviamo a rimettere in sesto la corrispondenza, speriamo insomma che questa volta regga. Pronto?
Pronto, pronto.
Ecco, allora, no, dicevamo insomma, anche se arrivano i soldi, se ci stanno i soldi, come insomma le commesse avvengono anche se in calo, comunque sono mantenute dagli altri concorrenti, la Fincantieri manca appunto di piano industriale, manca di progettazione futura, di innovazione e quant'altro, giusto?
Giusto, in più c'è un altro aspetto che è quasi grottesco, che per Sestri era previsto un grande lavoro di spostamento di una parte di cantieri più verso il mare, no? Noi siamo un cantiere che è diviso in due dalla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e tutta la parte a monte doveva essere spostata a mare, con un grosso lavoro anche di riempimento di una parte di specchio acqueo, un lavoro di modernizzazione e di razionalizzazione del cantiere. Mentre Tajani dice che arrivano i soldi dall'Europa, Tremonti non firma la quota di soldi che dovrebbe permettere, che era già nella finanziaria, che dovrebbe permettere questo tipo di lavoro. Per cui da un lato, come succede spesso, ci sono grandi opere che devono partire. Poi quando si tratta di, fra l'altro, una cifra, diciamo, a livello italiano relativamente modesta, sono quello che, diciamo, compete allo Stato, sarebbero circa 50 milioni di euro. Il governo continua a non firmare questo tipo di finanziamento per un'opera che è direttamente cantierabile, quindi se fosse firmato può partire non dico domani, ma nei prossimi mesi. C'è stato l'accordo di tutti, del governo, della regione, del comune di Genova, della Fincantieri, dell'Eni, che deve spostare una parte di Porto Petroli, però tutto è bloccato dal fatto che Tremonti non firma, insomma, quindi c'è un po' un gioco delle tre carte su queste cose, no? Dall'altro devono arrivare i finanziamenti, poi quelli reali che devono arrivare immediatamente non arrivano, insomma.
E poi fra l'altro si spendono i soldi per altre opere, sì, magari più inutili, il ponte sulla Stretto e quant'altro, la TAV.
Quindi poi c'è questa cosa qua, in più lo Stato potrebbe intervenire anche, cioè non c'è una mancanza di strategia solo per quanto riguarda la costruzione, c'è per quanto riguarda tutto il comparto del settore marittimo, cioè Tirrenia è stata messa all'incanto, che era fra l'altro uno dei clienti storici di Fincantieri, non si è mai fatto niente per quanto riguarda per esempio le cosiddette autostrade del mare, cioè la possibilità in un paese come l'Italia, che è tutto un mezzo al Mediterraneo, di utilizzare il trasporto marittimo per decongestionare le autostrade, per togliere i tir dalla Salerno-Reggio Calabria, per fare cose di questo genere, quindi, ed è un discorso che ormai va avanti da più di 30 anni, ha attraversato tutti i tipi di governo, ma non è mai arrivato a una reale conclusione, mentre invece per esempio poi si legge che non sono i mari chiusi del nord, non solo hanno una grossa fetta di trasporto nel Mar Baltico, eccetera, di trasporto navale, ma addirittura hanno approvato normative che riducono l'inquinamento dei mezzi navali, quindi prevedono lo studio di nuovi tipi di navi che abbiano una bassa emissione di CO2, quindi diciamo stanno lavorando su questo anche con finanziamenti statali, per esempio la Finlandia sta finanziando al 20% una costruzione di un nuovo tipo di traghetto che ha basso impatto ambientale, che sarà comunque un prototipo per questo tipo di costruzioni che interessa molto i paesi del nord, gli Stati Uniti, il Canada, eccetera, ovviamente non l'Italia.
Senti, poi fra l'altro ricordiamo una cosa molto semplice che molte volte naturalmente non si dice, ma l'hai ricordata prima tu, insomma l'attuale divisione dei prodotti a livello internazionale rende ancora dei margini produttivi ai paesi insomma a più alto costo di lavoro. Tant'è vero che se non mi ricordo male a maggio addirittura si paventava, non so più poi come è finita, di andare a spostare localizzare alcuni cantieri non in Cina, in Asia o in Africa, ma negli Stati Uniti, nei grandi laghi a Chicago.
Ah, ma quello esiste già, ma quello diciamo è molto legato al problema del militare, cioè oggi molti paesi sono disposti ad acquistare navi a patto che queste navi vengano fatte localmente. Negli Stati Uniti la Fincantieri ha comprato questi cantieri sui grandi laghi, mi sembra che siano 3 cantieri, in cui fa navi medio piccole soprattutto per la marina militare americana, e ha preso delle commesse perché vengono costruite sul posto. Credo che ci sia un discorso del genere anche per quanto riguarda la fornitura di fregate al Brasile, che è, diciamo, c'è una trattativa poi entrata in force per la questione del caso Battisti, eccetera, però per addirittura 20 navi, ma dovrebbero essere costruite tutte sul posto. Però quello che dicevi tu prima è reale, cioè sulle navi da crociera, però ora, il futuro non si sa, però oggi i concorrenti non sono la Cina o la Corea, anche se la Corea so che sta trattando per entrare in questo mercato, ma sono per esempio la Germania. Adesso i cantieri Meyer Werft di Papenburg in Germania sono concorrenti della Fincantieri in Italia. Non mi risulta che i metalmeccanici tedeschi siano pagati di meno di quanto sono pagato io, anzi.
Anche di più, molto di più.
Sono cantieri fra l'altro non finanziati dallo Stato, non società per azione, sono cantieri di proprietà della famiglia Meyer, ma sono cantieri in cui hanno diciamo una particolare attenzione da parte dei land, per cui so che per esempio c'è non un finanziamento diretto, ma diciamo un finanziamento nelle infrastrutture da parte diciamo degli enti locali. Però sono cantieri che comunque prendono del lavoro e hanno fatto grossi investimenti, fanno le navi al coperto, hanno grandi bacini, eccetera, ma con un costo del lavoro che è ben più alto di quello che c'è in Italia. Fra l'altro nella cantieristica il costo del lavoro è molto basso, perché al di là di quello che poi dicono nella propaganda, eccetera, gran parte del lavoro ormai viene fatto da ditte d'appalto, qui diciamo con persone che lavorano molto e hanno costi veramente veramente bassi. Cioè, un cantiere come il nostro, durante la costruzione di una nave noi siamo circa poco meno di 800 dipendenti, il 40% tecnici impiegati, quindi lavoratori indiretti, entrano tutte le mattine 2500 operai delle ditte d'appalto quando la costruzione è nel pieno, diciamo così, nel pieno del suo sviluppo, quindi il grosso del lavoro viene fatto poi da operai e tecnici che sono di ditte d'appalto, che prendono il lavoro a delle condizioni veramente molto, molto dure, insomma c'è molta concorrenza su quel campo lì, quindi Per esempio in Germania so che il rapporto lavoratori della ditta e lavoratori d'appalto è praticamente a rovescio di quello che è da noi, insomma. Quindi a maggior ragione ancora i costi sono più alti, nonostante questo li prendono, come fra l'altro avviene anche negli altri settori. Se fosse il problema il costo del lavoro, la Mercedes dovrebbe andare peggio della Fiat, ma non è così.
Infatti, senti, andiamo sul piano di, diciamo, sindacale. La firma dell'accordo separato a Monfalcone ha creato problemi. Ha creato problemi perché, secondo me, ma non solo secondo me, sembra legittimare il comportamento padronale della Fincantieri, che tende a dividere i lavoratori sul piano nazionale cantiere per cantiere. In questo caso anche la firma mi sa che ha firmato, insomma, che cosa è successo?
Io penso che sia un grave errore, sia un errore comprensibile vista la situazione, perché le pressioni in questi casi sappiamo che sono enormi, così come sono state enormi nel caso della Bertone, nel caso di altre situazioni in Italia, però che comunque sia stato un cedimento che rischia di costare caro a noi, prima di tutto perché ci indebolisce quelli che sono già più deboli, ma poi costerà caro anche a loro, perché se uno li legge bene sono accordi che hanno il veleno nella coda, garantiscono molto poco e pretendono molto, diciamo in cambio chiedono tantissimo, quindi poi una volta, cioè non è che viene indebolito solo Sestri, una volta che Sestri va per la sua strada, diciamo sono errori che credo che purtroppo saranno pagati anche dai lavoratori, che oggi sono convinti di essersi messi un po' più al riparo, cioè lo erano già al riparo, ma la domanda è perché se io ho lavoro devo accettare che ci siano centinaia di esuberi nel mio cantiere. No, dovrebbero prima spiegarlo questo, perché gli esuberi partono dai cantieri che hanno più lavoro. La mia così, sensazione è questa, che una volta che hanno fatto un po' di spazio a un cantiere che magari sono lontani 500 km, 600 km da Sestri o anche di più da Castellammare di Stabia, poi cominciano ad andare dai lavoratori di Castellammare o di Sestri dicendogli: senti un po', vuoi lavorare? C'è un posto di lavoro a Monfalcone o c'è un posto di lavoro da un'altra parte? Se lo accetti bene, se non lo accetti, sono poi vai, diciamo.
No, ma fra l'altro si è creato un precedente che è grave anche dal punto di vista contrattuale. Adesso, insomma, sicuramente si presenteranno anche per domani sul piatto un contratto, insomma, simile a quello di Monfalcone, che già comunque è regressivo rispetto ai diritti e ai salari.
Cioè, si è rotto un fronte e non si capisce perché si doveva rompere questo fronte, cioè, si capiscono tutte le pressioni, le situazioni locali eccetera, però se chi è più forte diciamo così abbandona lo scontro, è chiaro che gli altri che rimangono sono indeboliti, quindi Fincantieri lo ha fatto apposta, perché non lo ha fatto per ottenere un risultato politico, non per
il fatto strano è che l'abbia fatto anche la FIOM, che fino adesso, insomma, ha paventato, invece fino a maggio, insomma, paventava lo scontro politico e la discesa in piazza anche a Roma con cortei unitari. Adesso questi cortei unitari mi sembra che non si potrebbero più fare.
Ma oggi c'è l'incontro a Roma del coordinamento della cantieristica con Landini, la FIOM nazionale era sulla nostra posizione, ne avevamo discusse molte volte, le situazioni locali purtroppo non tutto è sullo stesso livello che diciamo le posizioni prese dalla FIOM nazionale. È chiaro che qualunque cosa esca oggi dal coordinamento, però insomma i buoi sono scappati, ecco, si può anche chiudere la stalla, ma oggi è chiaro che diciamo, noi abbiamo ricevuto un duro colpo. Andremo avanti lo stesso, però la nostra posizione era quella che Sestri andava, Sestri, Castellammare e tutti gli altri cantieri, noi non ne facciamo una questione, diciamo, solo di Sestri, andasse discussa globalmente con la Fincantieri, si poteva fare, non c'era nessuna diciamo preclusione di nessun genere, se non dell'esigenza del gruppo dirigente della Fincantieri di mettere diciamo, i lavoratori in un angolo, perché se avessero voluto discutere, cioè non si trovavano di fronte diciamo dei bambini che non sanno che c'è la crisi, che pensano che la Fincantieri possa, diciamo così, far finta di niente. Cioè, sappiamo che c'è la crisi, sapevamo anche che alla fine ci sarebbero stati degli esuberi da gestire nel modo più, diciamo, nel modo migliore possibile, nel senso che ci sono persone che sono vicine alla pensione, ci sono persone che possono essere accompagnate quindi alla pensione, eccetera, però il centro di questo, della necessità di fare questi accordi è legato proprio alla necessità di rompere il fronte sindacale. Una volta rotto poi passa di tutto, difatti negli accordi ci sono diciamo, si trattano le situazioni, poi sono accordi di due pagine, non è che sono libri, si trattano delle situazioni locali, ma ci sono 5 o 6 righe fotocopia uguali che vengono proposte a tutti i cantieri e che sono poi la mano libera a stile Marchionne, insomma, poi c'è questa vocazione un po' a fare i Marchionne delle partecipazioni statali, la Fincantieri ce l'ha da un pezzo, quindi c'è questa parte che poi è il nucleo politico degli accordi che vengono firmati.
Senti, un'ultima domanda che ti volevo fare, insomma, voi avete mantenuto un livello alto e determinato di mobilitazione, adesso insomma dopo aver ottenuto il tavolo avete avuto, insomma, siete un po' in pausa fra virgolette rispetto all'occupazione del cantiere e altro, se vi presentano un accordo come quello dei Monfalcone, voi che fate, insomma, continuate con la protesta o accettate l'accordo?
Ma questo lo deciderà l'assemblea. La mia opinione è che non si può accettare un accordo del genere, non si può accettare un accordo, cioè noi continuiamo a voler discutere di un piano industriale in cui devono dirci cosa ne sarà della cantieristica italiana, che è la grande cantieristica, è tutta Fincantieri, quindi devono impegnarsi su quello, poi su quello si potranno fare anche degli accordi. Un accordo locale che sia la fotocopia degli altri, anche se gli altri l'hanno accettato, non vedo perché dovremmo accettare una cosa del genere. Noi domani vogliamo un pezzo di lavoro di quello che c'è, non di quello che non c'è, per poter mantenere il cantiere aperto. Vogliamo l'impegno sulla questione del ribaltamento a mare. Dopodiché tutti i giochi rimangono aperti, cioè né a Monfalcone né a Sestri né a Riva Trigoso hanno detto cosa succederà della cantieristica italiana, cosa ne sarà di Palermo, cosa ne sarà di Castellammare, cosa ne sarà di Ancona, eccetera eccetera. Noi pensiamo che comunque si debba andare a discutere di quello, cioè non siamo disponibili a fare lo stesso errore degli altri, poi magari lasciare dietro di noi, non so, Castellammare o
Palermo,
Ancona, perché non l'ha voluto firmare, vedremo, cioè, poi è chiaro che decideranno poi i lavoratori dell'assemblea, decideranno l'RSU, però io credo che la mia opinione su questa vicenda è questa, cioè la posizione rimane, nonostante l'indebolimento che c'è stato dovuto agli accordi firmati da altri, rimane la stessa, cioè noi siamo per una trattativa nazionale.
Senti, va bene, insomma, Piero, io penso che abbiamo parlato già per 3/4 d'ora, quindi penso che abbiamo detto tutto, insomma, ci risentiremo per eventuali aggiornamenti anche alla luce.
Poi decideremo anche le lotte da fare, perché comunque noi siamo entrati in un periodo in cui c'è la coscienza da parte anche di tutti i lavoratori, ti ho detto non è usuale che un'occupazione in una fabbrica venga votata all'unanimità in un'assemblea dove ci sono operai, impiegati, eccetera, quindi tutti perché c'è la coscienza che veramente Sestri stavolta si gioca a tutto, e se perde è di fatto la chiusura di una delle ultime realtà produttive che sono rimaste a Genova.
Senti, il 15 ottobre a Roma c'è una manifestazione nazionale lanciata a livello europeo dagli indignados spagnoli contro l'austerità e le misure, insomma, della gestione della crisi che hanno i governi europei, ma in questo caso naturalmente parliamo dell'Italia. Tu, insomma, volevamo fare un test radiofonico, lo stiamo facendo un po', insomma, con alcuni ascoltatori privilegiati, ecco, lo vorrei fare anche a te, ti voglio rigirare la domanda. Insomma, intanto sapevi che c'era questo corteo e insomma, se lo sapevi, verrete, e se verrete che cosa ti porti al 15 ottobre?
Personalmente sapevo che c'era, anzi sono uno dei, ho firmato l'appello di Cremaschi e degli altri, sono venuto a Roma due domeniche fa all'assemblea Lambra Giovinelli, e quindi ho partecipato all'assemblea, sapevo della manifestazione eccetera. Io sarei intenzionato a venire, dipende un po' cosa sta succedendo, cosa succede qua a Genova, nel senso che è chiaro che se occupiamo non possiamo così rompere l'occupazione per venire alla manifestazione. Credo che sia positivo tutto quello che si muove, al di là, diciamo, delle lotte settoriali come la nostra, eccetera, eccetera, contro il contro questa questione del salvataggio delle banche e l'affossamento delle industrie, no? Che è quello, poi è la cosa che sta succedendo, e fra l'altro con una ricetta che giorno per giorno diventa sempre più evidente, che non solo non porterà nessuno fuori dalla crisi, ma che tende a peggiorare proprio le condizioni di crisi, no? Quindi deprimere assolutamente i consumi, le condizioni di vita di chi ha già meno. Poi come FIOM credo che non sia stato discusso la partecipazione, non ho seguito bene quell'aspetto lì perché appunto ero impegnato sulle cose del cantiere, però.
Senti, ma quanto è girato l'appuntamento fra gli operai, insomma?
Ma è girato
a verità?
No, è girato come tra l'altra gente, cioè oggi ti dico, le persone, la verità è che tutti sono molto concentrati su quello che succede a noi, diciamo, come lavoratori, anche perché c'è una preoccupazione veramente che si taglia col coltello, cioè ci sono quelli che hanno 35-40 anni che così vedono la prospettiva comunque di perdere il lavoro, nella migliore delle ipotesi di essere spostati in un'altra città, che sono veramente molto molto preoccupati, quindi lo vedo comunque oggi ancora come un appuntamento di così un'area, spero più vasta possibile, ma di un'area politica, cioè politicizzata, che non si riconosce nelle posizioni possibiliste nei confronti della BCE, del PD, dei partiti della cosiddetta opposizione. Però oggi credo che non sia ancora un appuntamento che è girato tra, non so, tra la base sindacale e cose di questo genere, ma penso che comunque sia un punto di partenza, non d'arrivo, insomma, di quello del 15, comunque, se per un movimento che allarghi anche la sua prospettiva alla questione del debito, alla questione del fatto che deve esserci il pareggio di bilancio perché l'ha detto Dio, il mercato, che sono la stessa cosa, insomma, cose di questo genere, no? Quindi credo che ci sia, che quello possa essere un punto di partenza. Dire che ci vengono le masse dei lavoratori della Fincantieri, così come in un'altra fabbrica, non è così.
È prematuro dirlo.
Dal mio punto di vista, quello che vedo a Genova, poi può darsi che da altre parti sia diverso.
Sono d'accordo con te, insomma. Va bene, Piero, ci risentiamo, insomma, per altri aggiornamenti, vediamo cosa succede al tavolo domani, insomma, e buona lotta.
Va bene, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
I padroni vestiremo con... una casa senza pietà. Sono scolpite nella mente di chi c'era e ci sarà. Non le trovi sopra i libri dentro le università. Queste vite della gente che sa amare ed amerà, che combatte con l'anima. E per vivere e campare ti tocca lavorare, e precario e interinale ti tocca lavorare. Ma non basta il tuo salario e poi gli extra prenderà ancora un po' di vita. E nel cuore quei progetti che non vedi realizzare e che ti rimangono dentro come figli da allevare. E quell'ansia che ti monta dentro e che non sai sfogare brucia dentro sempre. Come va? Guarda gli occhi miei, mica male, ma restiamo insieme. Come va? Mica male sai, senti che farò, con te lotterò.
Allora sono le 12:59, insomma le 13, e non siamo riusciti a metterci in collegamento con la seconda corrispondenza di oggi, perché è iniziato in maniera insomma anche veloce un tavolo di contrattazione interno all'azienda che stavamo... ai lavoratori dell'azienda che stavamo per chiamare. Si trattava della redazione giornalistica di Terre, in sciopero già circa una settimana, se non mi sbaglio, insomma un po' meno di una settimana, e spero lì di risentirli, di farli ascoltare anche la loro esperienza di lotta dai microfoni di questa radio la settimana prossima. Ricordiamo anche agli ascoltatori che il giornale radio oggi purtroppo non andrà in onda, e insomma noi vi salutiamo insomma, ricordandovi che ieri 44 anni fa della giornata di ieri è morto Ernesto Che Guevara all'Aguera in Bolivia. Naturalmente non c'è bisogno di scrivere e parlare su di lui, solamente insomma magari riflettere su quello che è stata la sua vita, che ha segnato intere generazioni. Oggi forse sembra segnarle meno, ma sperando di riprendere in mano insomma lo spirito rivoluzionario che ha attraversato lui, come tanti altri compagni rivoluzionari in giro per il mondo.
Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso ser cuerpo a la muerte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Cuba te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante.